Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Intelligenza artificiale e occupazione. La prima ha già iniziato a sostituire la seconda? L'uso di sistemi basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali di organizzazione del lavoro, che effetti avrà in futuro? Iniziamo da qui questa mattina con un ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Longo.
Buongiorno.
Alessandro Longo è direttore di agenziadigitale.eu, è una testata giornalistica.
Sì, Agenda Digitale.
È una testata giornalistica, dicevo, si occupa di innovazione tecnologica, trasformazione digitale, politiche pubbliche che si occupano del digitale e ovviamente anche di intelligenza artificiale. Ora, la settimana scorsa, Alessandro, ad occuparsi di intelligenza artificiale sono stati anche banchieri e papi, potremmo dire, Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, Papa Prevost, del Papa. Qua in questa trasmissione ci siamo occupati la settimana scorsa, vedendo un po' quali erano i contenuti della sua enciclica legati soprattutto all'intelligenza artificiale. Del governatore della Banca d'Italia ci occupiamo invece tra poco, anche come pretesto per un ragionamento più generale. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, nella sua annuale relazione, le cosiddette considerazioni finali, ha toccato in alcuni punti il tema dell'intelligenza artificiale, dedicando anche un paragrafo a questa questione. Allora io ne cito un paio, Alessandro, ma con te poi voglio fare un'analisi un po' più generale, con il tuo aiuto ovviamente, per capire che cosa ha indicato Panetta con queste affermazioni. La prima, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro merita una particolare attenzione. Uno dice, bella cosa, bisogna vedere in quale direzione. Altra questione ancora, l'esperienza storica, dice Panetta, il governatore di Banca Italia, mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ma ne generano di nuove. Qui c'è un Panetta tranquillizzante, non vi preoccupate, non succederà granché per voi. Tu come l'hai interpretato quel discorso relativamente all'intelligenza artificiale del governatore Panetta della settimana scorsa?
Beh, è un intervento da economista, no? Ecco, quindi un economista classico vede soprattutto le opportunità che possono venire per il sistema paese da un'innovazione tecnologica. La storia effettivamente ci ha detto bene o male questo, no? Che arriva un'innovazione tecnologica importante, l'elettricità, arrivano i computer, internet, c'è una crescita economica per le aziende che riescono, e anche i paesi, i sistemi economici, che riescono a cogliere questa opportunità, quindi ad adottarla prima, adottarla meglio. Quindi Panetta è molto interessato a dire questo all'Italia. Sbrighiamoci, perché c'è questo treno, dobbiamo prenderlo come paese, le nostre PMI anche devono iniziare a prenderlo meglio, questo treno, altrimenti ci sorpassano. E poi l'altro messaggio positivo è che effettivamente anche le nostre PMI cominciano a usare l'intelligenza artificiale.
Le medie imprese
di quest'anno, sì, è la novità di quest'anno. Prima erano più prudenti, adesso c'è un'adozione in crescita. Panetta cita un 30% di aziende italiane che hanno adottato l'intelligenza artificiale già in questi mesi, è il doppio rispetto all'anno scorso. Forse siamo ancora in ritardo con l'Europa, però ci siamo.
Un altro numero che ha citato il governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa è quello che riguarda la percentuale di occupati che svolge mansioni che, dice Panetta, 80 anni fa non c'erano, cioè il 60%, dice lui, di quelli che oggi lavorano fanno delle mansioni che 80 anni fa non c'erano. Questo che messaggio è che vuole darci Panetta?
Sì.
Tranquillizzante oppure...
Sì, ancora un messaggio che invita a guardare al futuro, che in modo ottimistico, nel senso molti temono che l'intelligenza artificiale possa essere un'apocalisse per il lavoro. Ci sono state anche dichiarazioni di alcuni esperti negli anni scorsi, penso soprattutto a Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, è una delle più grandi società di intelligenza artificiale, vale quasi 1.000 miliardi, e lui dice che c'è questo rischio di apocalisse dei lavori, perché l'intelligenza artificiale artificiale, a differenza delle altre tecnologie precedenti, è più generale, riesce a fare tantissime cose diverse, quindi potrebbe sostituire tante funzioni lavorative. Mentre Panetta dice: attenzione, solitamente non è stato così. È successo che è arrivata una tecnologia e ha creato nuovi lavori che prima non potevamo nemmeno immaginare. Anzi, la maggioranza, su un periodo di tempo di 80 anni, la maggioranza dei lavori è nuova, quindi non è immaginabile adesso quello che succederà fra 50, 60, 70 anni, 80 anni. Però l'altra faccia della medaglia, che bisogna anche dire, è che nel periodo che ci porta da qui alla nascita di nuovi lavori, possono comunque succedere cose brutte per i singoli, per le singole persone che vengono rimpiazzate dall'intelligenza artificiale. Questo non sappiamo quanto sarà esteso il problema, però già qualche segnale lo stiamo vedendo, a danno soprattutto dei creativi, di alcuni esperti di marketing, giornalismo, che effettivamente già stanno accusando un po' il colpo.
Personaggi di altissimo rilievo non solo economico ma anche politico come Elon Musk predicano il fatto che l'intelligenza artificiale possa non far più lavorare le persone, quindi c'è qualcuno che negli Stati Uniti comincia a chiedersi: beh, il reddito da dove lo prendono queste persone? Glielo darà lo Stato tutti i giorni insieme al giornale e alla bottiglia del latte? Perché questo è una delle preoccupazioni, cioè che non ci sia la creazione di nuove mansioni, ma che ci sia soltanto la sostituzione delle persone. Chi lavora oggi non lavorerà più, e il destino senza lavoro è un destino non solo di poca libertà, ma anche di pochi soldi, zero. Dovrebbe venire. No?
Beh, sì, poi bisogna sempre dire: Elon Musk è un visionario e tende a fare delle previsioni molto estreme. Ecco, quindi ci dice che ci porterà 1 milione di persone su Marte. Ma sì, ma perché?
Marte. Allora, veniamo a cose più concrete di Musk, Alessandro Longo, perché una delle ragioni per cui ci siamo sentiti è che tu hai pubblicato qualche giorno fa, precedente alle considerazioni finali del governatore, un articolo che cercava di mettere assieme i dati disponibili sul grande tema, e cioè sulla sostituzione o meno di lavoratori con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Metto in ufficio qualche procedura legata all'intelligenza artificiale e questo automaticamente mi porta a licenziare, direbbero alcuni imprenditori, una, due, tre, quello che è, persone, lavoratori o lavoratrici. Tu hai raccolto dei dati disponibili che sono soprattutto, arrivano dagli Stati Uniti, sono dati americani, dove lì questo andamento è un po' più maturo, non è una cosa di questi mesi soltanto. Che cosa ne hai ricavato?
Beh, sì, i dati del mercato americano dicono che ancora non c'è un effetto di sostituzione del lavoro, non c'è ancora quindi un fenomeno di licenziamenti in massa, non si registra questo, nemmeno nelle mansioni più esposte all'intelligenza artificiale, quindi diciamo appunto il lavoro dei creativi, dei contabili, di quelli che adesso fanno un lavoro che ChatGPT e company riescono a fare abbastanza bene. Ecco. Quindi ancora non c'è questo fenomeno, c'è effettivamente qualche peggioramento degli annunci di lavoro rivolti ai junior, insomma ragazzi, giovani, soprattutto in ambiti di nuovo come quelli di prima, ma anche programmazione, ruoli insomma di ingresso nel mondo del lavoro. Questo per quanto riguarda l'America. Poi c'è l'Osservatorio Politecnico di Milano con dati di maggio che dicono che in realtà in Italia nemmeno questo non si vede negativamente nemmeno nei giovani, quindi ci sono in realtà prospettive positive per i giovani italiani. Che abbiamo,
solo perché non è ancora arrivato a maturazione un nuovo sistema?
Non è arrivato, chissà, ci sono due scuole di pensiero. Noi siamo in ritardo oppure siamo un mercato diverso che ha bisogno di più, poiché siamo stati tanto tempo in ritardo sull'innovazione, adesso questi giovani che hanno competenze che i loro genitori non avevano sono molto richieste dal mondo del lavoro, questa è anche un'altra possibilità, mentre in America queste figure le hanno avute da una generazione prima, quindi forse ce n'è meno bisogno.
Tu racconti che il mercato del lavoro americano da questo punto di vista è un mercato che è fatto di una caratteristica molto particolare, cioè che le aziende licenziano poco ma assumono altrettanto poco, quindi è come se si fossero bloccate per paura dell'intelligenza artificiale, non escono persone dal ciclo produttivo ma nemmeno ne entrano, è quella la situazione?
Sì, Sì, beh, alcuni economisti notano questo fenomeno, però soprattutto su dati americani, ecco, che assumono poco, sì, licenziano poco, sono lì alla finestra in attesa, ma avrò proprio bisogno di assumere questi nuovi junior o aspettiamo che le AI si sviluppi e mi permetta di fare quello. Quindi, il rischio principale che è stato evidenziato da diversi economisti, penso anche ad Aaron Acemoglu, Nobel dell'economia, è che nell'immediato, diciamo, nei prossimi anni, ci sarà una pausa delle assunzioni dei giovani. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che nelle aziende rimarranno sempre gli stessi, i senior, che faranno molte attività in più, anche quelle che avrebbero potuto fare i giovani, ma loro, gli esperti, lo possono fare anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è una sostituzione dei nuovi ingressi. I nuovi ingressi non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la società, l'azienda invecchia, ma invecchia ancora di più la società perché non si può più avvalere delle nuove leve. Questo è un danno per la società, per l'economia. È il principale rischio che al momento gli economisti stanno vedendo, insomma, che si blocchi quella scala che permette l'innovazione delle competenze, delle aziende, dei sistemi economici e sociali.
Allora, quello che abbiamo sentito, e ritorniamo al governatore di Banca Italia Panetta la settimana scorsa, è parlare di cose, come dire, impegnative dal punto di vista di chi fa un'azione di governo, deve mettere in pratica delle politiche, rilanciare la produttività, l'innovazione e la crescita, dice il governatore, facile a dirsi, il punto è che da questo governo finora noi non abbiamo visto grandi salti di ingegno, no, su questo aspetto, c'è una difficoltà oggettiva che probabilmente non è soltanto italiana, ma che in qualche modo qua sembra essere aver preso una dimensione maggiore rispetto alle altre. Cosa ne pensi, Alessandro Longo?
L'Italia ha una strategia sull'intelligenza artificiale, una legge sull'intelligenza artificiale, qualche piano qui e lì, però obiettivamente non siamo sicuramente brillanti, nemmeno in Europa, sul tema innovazione associata all'intelligenza artificiale, e l'Europa a sua volta è in ritardo rispetto all'America, rispetto alla Cina. Quindi questo un po' non sorprende. Il debito pubblico italiano è molto, sappiamo, particolarmente eccezionale. Questo impedisce anche politiche industriali più aggressive come quelle che stanno facendo in Francia o in Germania. Quindi, ovviamente, scontiamo questo. Forse ci si aspetterebbe anche una maggiore visionarietà da parte del governo, anche se a livello di annunci qualcosa sta facendo, c'è un piano sui data center, per esempio, no? Sappiamo che l'Italia si arricchirà di tantissimi data center tra quest'anno e successivo, e anche i prossimi, farà un salto, insomma, abbastanza importante per il numero di data center. Il motivo è che tantissime aziende, anche americane, investiranno nel nostro paese per costruire queste strutture piene di computer che servono a offrire servizi digitali di vario tipo e al momento soprattutto intelligenza artificiale. Quindi vivremo questo, bisogna capire quanto lo vivremo da consumatori, no, da mercato che viene invaso, tra virgolette, da investimenti esteri, che sono, possono anche essere positivi, però non, si limitano lì, mentre quello che come paese dovremmo ambire a fare è costruire noi, no? Le basi della nostra innovazione.
Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie.
Adesso nella seconda parte della trasmissione ci faremo raccontare un caso concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale al settore dell'editoria, quindi quello dell'informazione e della comunicazione, un caso limite forse, che ci porta in Cina. Buongiorno e benvenuta Barbara Carfagna, buongiorno.
Buongiorno.
Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1 e anche editorialista per Il Sole 24 Ore. Allora, il caso che tu hai, virgolette, visitato e poi riportato in un articolo del Sole 24 Ore giovedì scorso, il 28 maggio, è quello della media company cinese SMG, cioè Shanghai Media Group, uno dei più grandi conglomerati radiotelevisivi e culturali di proprietà statale in Cina. La prima questione è: com'è concepita questa azienda?
Allora, quello che mi ha colpito particolarmente è il fatto che mentre noi in Europa particolarmente spaventiamo di fronte all'intelligenza artificiale e cerchiamo di trasformare le aziende tradizionali immettendo l'intelligenza artificiale dentro, loro sono partiti da una logica opposta, cioè loro hanno considerato l'intelligenza artificiale come infrastruttura e su questa hanno ragionato come appunto si ragiona in una società di intelligenza artificiale usando i media come interfaccia, quindi non si integra un sistema preesistente, ma la media company è il sistema operativo su cui l'intera macchina editoriale viene poi costruita.
Quindi la logica aziendale, la logica anche produttiva è praticamente ribaltata per come ce la stai raccontando, ma c'è una cosa secondo me estremamente esplicativa anche del tuo racconto sul Sole 24 Ore della settimana scorsa, perché la descrizione della redazione, della newsroom, è una descrizione che fa capire in quale altro mondo si è finiti, sei finita tu per qualche giorno in quegli studi di SMG.
Esattamente, perché nella newsroom, così come concepita, cioè come una rete, non c'è separazione netta tra la televisione, i social media, la piattaforma, lo streaming, ma tutto è integrato. L'applicazione, quello che mi hanno detto, è la cosa più importante perché è assolutamente quella più seguita. Poi lì siamo in Cina, quindi si parla di decine di milioni di visualizzazioni. Quindi l'applicazione è la cosa che integra anche i programmi televisivi, ma ne produce di più. La televisione invece è meno vista e è solo una parte, diciamo, dell'applicazione. Fatto sta che ogni contenuto viene poi rielaborato e trasformato nei differenti flussi. Quindi un contenuto va in una newsroom centrale e poi può essere declinato per la radio, per la televisione, e hanno anche un magazine, che è una cosa che mi ha colpito molto, che è il più letto dai giovani. E questo magazine, c'è proprio una rivista che è anche cartacea, e questo mi ha colpito perché appunto i giovani in realtà amano approfondire attraverso questa rivista. Poi ogni redattore, diciamo, è sistemato e allocato, inquadrato in una redazione soltanto, però diciamo il flusso dei dati che arriva in maniera centrale consente, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, poi di ridistribuire i contenuti per tutti i diversi media.
Mi colpiva nel tuo racconto il fatto che tu parli di avatar che leggono notiziari, che conducono programmi e possono tradurre simultaneamente i contenuti in più lingue.
Sì, perché loro hanno creato questi avatar e questi agenti che però non sostituiscono il giornalista, perché alcuni sono creati autonomamente dall'intelligenza artificiale, quindi non rappresentano una persona fisica, mentre altri sono proprio gli avatar e gli agenti dei conduttori che in un momento in cui magari non si trovano lì sul posto perché lavorano tantissimo in smart working o appunto come inviati, ma comunque sono le persone più indicate per trasmettere quel tipo di contenuto, istruiscono l'avatar scrivendo loro il testo e l'avatar automaticamente va in onda. E loro, diciamo, sanno che le persone, perché ci hanno fatto uno studio, che lo spettatore non si fida se sa che quella è un'intelligenza artificiale o è una copia. E quindi usano questo stratagemma soltanto appunto come tappabuchi, diciamo, non come soluzione stabile.
Certo è, Barbara Carfagna, che tutto questo, almeno a me personalmente, fa venire un po' i brividi, perché la materia prima di cui stiamo parlando e che sta trattando questa grande società, media company, è l'informazione, la comunicazione. Tu scrivi comunque che il certificatore della verità resta umano. Che cosa vuol dire?
Sì, perché loro utilizzano questa loro intelligenza artificiale verticale costruita per l'azienda con i dati dell'azienda, cosa che, come se noi, e mi auspico accada, costruissimo un'intelligenza artificiale e un modello solo con i dati della RAI, quindi con tutto il repertorio, l'archivio, che poi diventa un asset anche aziendale. E i redattori possono utilizzare questa intelligenza artificiale che nel caso della Shanghai Media Company è basata su DeepSeek, quindi su un'intelligenza artificiale nazionale di Stato, e quindi non cedono dati, diciamo, ad altri stati come invece facciamo noi con le intelligenze artificiali americane, e la utilizzano per esempio per fare i titoli oppure per riadattare i contenuti. Quando la utilizzano e il contenuto va in onda, viene messo comunque un watermark che indica all'esterno che quel contenuto è creato anche con intelligenza artificiale, ma non lo usano perché è proprio vietato per riscrivere da capo un articolo, soltanto, diciamo, per delle funzioni di perfezionamento oppure di accelerazione di processi creativi come la creazione appunto di un titolo o un riassunto o cose del genere, ma comunque tutto viene sempre poi ricertificato dalla redazione, cioè dagli esseri umani.
Ho un'ultima domanda, Barbara Carfagna, per te, e perché voglio capire, non riesco a capire bene come funziona questo meccanismo che tu racconti. Dici, il media non è più soltanto un produttore di contenuti, ma diventa anche una piattaforma di intelligence economica. E fai riferimento al fatto che questa società, la SMG, lavora sui dati delle città per identificare le questioni emergenti, le questioni importanti. Che cos'è questo meccanismo? Così appare un po' inquietante.
No, in realtà loro analizzano 300 città, 2000 contee, utilizzando un centinaio di indicatori. Quindi praticamente loro in questa piattaforma mettono i dati delle città su cui anche lo Stato ha un progetto di crescita economica. E cercano di capire a fondo la città, le sue esigenze, quali sono i punti di forza, come la gente si comporta dentro la città. Per esempio, ci sono, non so, i giovani hanno delle tendenze completamente diverse rispetto alle generazioni precedenti, quindi loro cercano di identificarli, sia per poi mandarli attraverso appunto tutto questo sistema di media company esattamente il contenuto che interessa a quel tipo di fruitore, e sia per avere chiaro quali sono, per esempio, le necessità di investimento da parte di investitori stranieri per quella città per farla crescere, perché lo Stato ha deciso che quella città deve crescere. Quindi, in questo sistema in cui non siamo più di fronte a una media company che si digitalizza, ma a una piattaforma di intelligenza artificiale che usa i media, in questo caso la piattaforma usa i media per attrarre investimenti e per far crescere quella città dal punto di vista economico. E siccome loro hanno avuto queste Chengdu, Hangzhou, Chongqing e Suzhou come città che sono emerse ultimamente, che non erano conosciute prima, ma che ora attraggono veramente tantissimi imprenditori e anche turisti, cercano di far emergere anche le altre in un'ottica di crescita più omogenea della nazione.
Barbara Carfagna, io ti ringrazio per questo racconto, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1, e ci ha raccontato quello che ha scritto la settimana scorsa sul Sole 24 Ore di giovedì 28 maggio, il racconto di questa media company, la Shanghai Media Group, che fa delle cose mirabolanti per quello che ci hai descritto, Barbara. Grazie ancora e buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Per concludere un promemoria, se volete sapere qualcosa in più sulle conseguenze dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, vi segnalo l'ultima puntata di M7, il nostro settimanale di Metro Regione, quello che è andato in onda sabato scorso, il 30 maggio, e curato da Roberto Maggioni. Da quel supplemento del notiziario di Metro Regione, dà l'idea di alcuni processi che sono comunque già in corso sul territorio lombardo e in particolare a Milano, dove i sindacati parlano ad esempio di riduzione dell'occupazione di circa il 10-20% a causa proprio dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. M7 di sabato 30 maggio. Direi che è tutto, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!